Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Ed io sono Ace e questo è il nostro terzo split della serie
Giochi Veloci,
un editoriale dedicato proprio al mondo delle speedrun.
Finire i giochi il più velocemente possibile, questa almeno è la definizione base, ma in questi episodi andremo a spulciare un po' più nel dettaglio le varie categorie e i vari argomenti che compongono questa grande community.
Oggi, come detto nell'episodio scorso, ci facciamo aiutare un altro ritorno proprio da chi questa passione l'ha fatta diventare un'associazione. Torna con noi Gidano, il presidente dell'Italian Speedrun Community, bentornato.
Eccoci qua.
E dicevo, citando l'episodio scorso, parlavi di questo episodio come un episodio umano, che mostra l'aspetto umano degli speedrunner. Ci vuoi introdurre gli altri ospiti che fanno parte di questa puntata?
Assolutamente, con noi oggi abbiamo Brionac, che fa parte dello staff di Italian Speedrun Community.
Salve a tutti.
E insieme a noi c'è anche Avisa.
Ehi là.
Benvenuti i nostri ospiti e partiamo subito allora con l'argomento che riguarda, come anticipato già, il lato più umano. Abbiamo parlato delle varie tipologie e fatto un'introduzione al mondo delle speedrun. In questo caso andiamo un po' più sul personale per proprio quello che riguarda l'inizio, il fare, il preparare una speedrun. In questo caso voi, dalla vostra esperienza personale, come partite, come impostate la vostra esperienza e la vostra sfida a questo punto per fare le speedrun? Chiedo a Brionac intanto.
Allora, per me è un po' particolare perché io principalmente erano soltanto, cioè non soltanto, però principalmente giochi di corse. Ultimamente mi sto un po' espandendo, però diciamo il mio genere principale sono i giochi di corse. Prima di iniziare a, diciamo, a fare una speedrun intera di un gioco, e mi studio principalmente tutti quanti i livelli individuali del gioco in questione, guardando anche magari i world record che sono già presenti su un gioco. Cerco di analizzare tutte quante le strategie e poi cerco di replicare praticamente tutte quante le strategie livello per livello, diciamo cercare di imitare quello che fanno, diciamo, i più forti al momento e eventualmente cercare anche di migliorarli da un certo punto di vista. Quindi sostanzialmente c'è uno studio di tutti quanti i livelli che fanno parte del gioco, dopodiché, oppure della categoria in questione che devo andare a runnare. Dopodiché praticamente faccio assemblo praticamente tutto quanto in un'unica run e vado a fare, diciamo, vari tentativi su una speedrun intera, cercando di ottenere, diciamo, il risultato migliore possibile. Diciamo, questo almeno è il mio mindset, perché cerco sempre di ambire al risultato più veloce in assoluto. Anche quando magari in un gioco non capisco bene se magari un world record fa qualcosa che lo fa andare più veloce, ma io non riesco a replicarlo, ci sbatto veramente tantissimo la testa finché non lo capisco. A volte capita appunto che proprio grazie a questa, diciamo, mia testardaggine riesco a battere il world record o eventualmente a ottenere un tempo molto simile, sostanzialmente. Diciamo, questo è il mio approccio, sostanzialmente. Per riassumere, misto tutti quanti i livelli e cerco dopo di replicare, diciamo, una speedrun più pulita possibile del gioco in questione. Nel caso non ci fosse, magari nel caso il gioco non fosse molto, non so, esplorato, comunque sia, non ci fossero quasi per niente speedrun. Mettiamo conto, per esempio, che un gioco non è proprio stato esplorato, la leaderboard è completamente vuota. Però il gioco mi piace, voglio runnarlo perché ha delle meccaniche particolari che mi interessano particolarmente. Anche in quel caso comunque sia, non è che diciamo faccio una run e dico che è world record. In quel caso comunque sia io mi comunque focalizzo sempre sui livelli individuali, cercando di capire io stesso se magari c'è qualche strategia particolare che su un livello funziona o meno. E come per diciamo tutta la spiegazione che ho dato precedentemente, se una cosa funziona sul livello, la applico per tutti quanti i livelli, e dopodiché rifaccio di nuovo tutta quanta la speedrun da capo, dall'inizio alla fine. Almeno questo è il mio approccio. Non so se gli altri hanno un approccio un po' diverso da questo punto di vista.
Sì, guarda, allora, intanto hai espresso una cosa che mi piace molto, il fatto che abbiamo parlato di come la speedrun sia studiarsi nel dettaglio il gioco, ma tu hai citato una cosa molto importante, quella di studiare quello che fanno gli altri, che non è un copiare, è proprio un carpire quello che può il gioco produrre, quindi nel record singolo c'è tantissimo di quello che fa la comunità in generale, perché appunto viene scoperto il glitch, adesso passiamo a Gidano a proposito di questo, e questo glitch viene utilizzato per migliorare i record di tutti quanti. Immagino che appunto sui giochi che fai tu, che vedo sono i Sigarelli ad esempio,
sì.
Ultimamente stai giocando a Distance, che è un gioco che non ho mai sentito, però immagino sia molto figo. Se vuoi parlarci.
Sì, è molto complesso dal punto di vista delle meccaniche, sì. Se volete posso parlarvi un po' dei giochi che runno in generale, quelli diciamo giochi principali.
Esatto, raccontaci l'ultimo che stai preparando, che così capiamo proprio come cosa hai fatto per avere il record.
Ok, allora l'ultimo gioco che sto preparando si chiama Ballistic NG. È un gioco di corse antigravitazionali, tipo Wipeout. Anzi, in realtà è praticamente un clone di Wipeout. Se andate sulla pagina di Steam di Ballistic NG, praticamente proprio sulla descrizione del gioco è scritto che è una love letter a Wipeout. Se guardate un gameplay qualsiasi, praticamente è uguale, identico a Wipeout. L'unica cosa è che magari la fisica è un po' migliorata, ovviamente è più accessibile perché è su PC, quindi ci sono varie impostazioni, tipo che ne so, i binding dei controlli, tutte le quali impostazioni grafiche, refresh rate del monitor, tutte cose comunque si aiutano diciamo dal punto di vista tecnico a ridurre al minimo indispensabile i riflessi diciamo del giocatore che sta giocando. E la run che sto preparando praticamente di Ballistic NG è la run sui livelli standard del gioco, ossia quelli usciti diciamo con la versione 1.0 del gioco. La run in questione consiste nel fare 5 giri su ogni tracciato uno dopo l'altro. Durante la run praticamente nel gioco hai anche le armi, come più o meno su Mario Kart sostanzialmente. Se conoscete Wipeout, comunque sia anche sul Wipeout, sui vecchi Wipeout, cioè su tutti quanti i Wipeout in realtà, cioè, ci sono le armi. Come per esempio missili, mine, scudi, diciamo tutte cose di questo tipo che possono aiutarti diciamo a danneggiare gli avversari, oppure rallentarli se sei davanti, oppure proteggerti se qualcuno ti sta diciamo attaccando sostanzialmente. La cosa bella di questo gioco è che diciamo la nave ha un peso. Quando tu sterzi, diciamo non è immediata la sterzata, perché sostanzialmente diciamo devi sterzare il giusto ammontare per ogni curva, e devi anche un po' anticipare diciamo la sterzata per fare in modo che le traiettorie siano il più pulite possibili. Quindi tutto un concatenare di input abbastanza precisi diciamo durante la run. Questo gioco in particolare, in Ballistic NG, ci sono gli skip all'interno delle piste, che comunque sono a giri, ci sono comunque dei piccoli skip che puoi fare da un punto della pista all'altro. Però la cosa divertente è che praticamente all'inizio, proprio all'inizio, quando il gioco era in beta, era possibile praticamente skippare grandi porzioni di tracciato, e questo praticamente ha creato un po' di opinioni contrastanti all'interno della community, perché alcuni volevano diciamo una guida pulita, mentre invece altri volevano comunque che gli skip fossero presenti. Quindi è stato introdotto una funzione di anti-skip che, per spiegarla brevemente, se tu stai skippando una porzione di tracciato troppo grande, praticamente ti riprende e ti rimette diciamo in un punto precedente della pista. Quindi devi anche capire quanto puoi skippare all'interno di ogni tracciato. E questa è l'ultima speedrun che sto imparando. Mentre invece, se vogliamo parlare degli altri giochi che runno, Distance è un gioco di corse non antigravitazionale, però sempre futuristico, dove praticamente l'auto ha varie abilità, come per esempio il salto, le ali, dei propulsori sia posteriori sia sulla parte superiore dell'auto, e diciamo tutte queste abilità le puoi sfruttare per navigare all'interno del livello, dove praticamente tutte le superfici sono percorribili, quindi sostanzialmente tu puoi farti strada all'interno del livello, che di solito vanno dal punto A al punto B, per finire il livello nel minor tempo possibile. Ovviamente c'è un tracciato base che una persona che non ha esperienza nel gioco può seguire, però se una persona diciamo ha abbastanza esperienza all'interno del gioco può eseguire molti skip all'interno del circuito per diciamo finire il tracciato nel minor tempo possibile. Altri giochi di corse del gioco sono giochi diciamo tradizionali di corse, come Segarelli, appunto, come lo stavi citando prima, dove praticamente l'obiettivo è quello di finire il tracciato nel minor tempo possibile, ma stringendo le curve nella maniera più veloce possibile, senza toccare muri o sbagliare la traiettoria sostanzialmente, quindi è tutta questione di traiettoria ideale. Questi sono i tre giochi principali che run, e Ballistic Angel diciamo è quello che sto runnando in questo momento, però ho runnato anche Ridge Racer Type 4, se non so se lo conoscete, altri giochi un po' meno conosciuti, molto vecchi, come Death Cards. Ho runnato anche Mario Kart 8 Deluxe. È stata la mia prima speedrun. Su Mario Kart 8 Deluxe ho avuto un world record per circa un annetto, però l'ho perso, adesso sono quarto, mi sembra, su quella categoria.
Addirittura un Guinness World Record grazie a quello.
Sì, diciamo che mi è stato consegnato un Guinness World Record proprio da Guinness World Record. Mi hanno contattato loro, tra l'altro, io non ho fatto assolutamente nulla. L'unica cosa che mi hanno chiesto è stato un video in cambio, che tra l'altro hanno sul loro canale. Se lo cercate sicuramente lo trovate.
Wow, quindi hai un approccio che è un po' legato alla tipologia di giochi che vai ad affrontare, ma poi vedete come ci sono queste sfaccettature diverse tra il giocatore casual, appunto, che dicevi prima, in distance, con delle abilità che impari in gioco a forza di giocarci praticamente, ma si vede come il gioco si presti a essere suddiviso in tante piste, e quindi hai l'elemento, come la volta scorsa dicevamo, della parte del maestro di spada dentro a Secret of Monkey Island. Anche qua hai la singola pista da affrontare, e poi si tratta proprio di metterle concatenate una dentro l'altra. Quindi molto bello come approccio. Prima avevo citato, per quanto riguarda i glitch, più che altro la ricerca. Parliamo di Gidano. Tu come prepari le tue speedrun? Tu che fai anche giochi molto diversi uno dall'altro.
Quando decido di fare la speedrun di un gioco, per prima cosa, se ha già una community attiva, o comunque magari sopita perché è un gioco vecchio, ma comunque esiste una community, chiedo, faccio 1,5 milioni di domande, perché soprattutto le run che faccio io, che ormai si è capito, sono anche piene di glitch e mi interessa proprio sapere come funzionano. Solo guardare il video mi è impossibile capirli, capire come funzionano, perché si fanno, e quindi ho bisogno di parlare con qualcuno che abbia esperienza. Se invece è un gioco che mi piace appena uscito, sono il primo a mettermi a cercare scorciatoie, glitch, proprio perché il glitch hunting è una cosa che mi piace fare, ho trovato glitch importanti per alcuni giochi, ed è parte del divertimento, secondo me, perché ogni scoperta aiuta tutta la community, quindi è anche soddisfazione solo aver trovato un glitch e poi magari non avere un buon tempo all'interno del gioco. Ho un aspetto molto meno di studio all'interno del gioco, nel senso che io gioco principalmente opere che non sono divise in livelli tanto quanto può essere un gioco di corse come quelli di Brio, per cui piuttosto che suddividere il gioco a livelli o comunque in sezioni, a me piace continuare a completarlo e limare mentre gioco al gioco più volte, per cui magari la mia prima run dura 2 ore, la seconda run dura 1 ora e mezza, la terza run 1 ora, e poi ovviamente non salvo mezz'ora ogni volta, magari inizio a salvare qualche secondo, perché non sono un amante del rifare la stessa sezione in continuazione. Ovviamente anche per giochi non divisi in livelli una cosa molto utile è quella di creare dei salvataggi che si possono riutilizzare, per cui se proprio c'è bisogno di allenarsi su una una determinata sezione di un gioco, che può essere nei miei casi soprattutto le boss fight dei Souls, è molto utile magari ad un certo punto fermarsi e farle tante volte in modo che si è pronti a qualsiasi evenienza. Però tendenzialmente io preferisco avere un approccio più completo il gioco tante volte di fila, e man mano acquisto esperienza nel rigiocarlo in continuazione.
In merito vorrei aggiungere una cosa proprio veloce. Questa cosa di rigidità non è giusta, perché se uno gioca, diciamo, un gioco a sezioni è un conto, ma comunque giocarlo, cioè rifare tutto quanto perfetto in una singola run è un'altra cosa, perché richiede molta più concentrazione e richiede molta più consistenza. Quindi se magari uno replica, diciamo, le stesse cose sui livelli individuali, singoli, poi magari non riesce a replicarle in una speedrun intera. E quindi è molto importante finire più run una dopo l'altra, proprio per questo motivo.
Quello che mi trasmettete è una certa caparbietà nel continuare a giocare, fare sempre più esperienze e quindi aumentare anche voi di livello per diventare sempre più esperti. Io adesso vorrei passare la parola ad Adisa. Tu prima ti sei definita all'inizio, quando ci siamo presentati, una casual speedrunner. Volevo chiedere la tua esperienza, visto che dicevi eri anche quella un po' più fresca nel mondo delle speedrun, come ti sei avvicinata? Quali sono state le tue scelte, le speedrun di cui ti occupi, e appunto anche come le prepari in questo caso?
Sono tre risposte molto diverse in realtà, perché il mio scopo è diventare una casual speedrunner, nel senso di voglio imparare tante più run di quelle che so adesso. Per adesso ne so relativamente poche, perché ho fatto un po' di fatica a trovare il tempo di runnare in questi ultimi mesi. Però lo scopo, diciamo, è di conoscere più o meno bene molte speedrun, mi piacerebbe, diciamo. E il modo invece in cui sono entrata nel mondo delle speedrun è molto diverso. Ero tipo ossessionata con Sekiro, più o meno, e quindi guardavo solo esclusivamente speedrun di Sekiro, non capendo nulla di quello che stava succedendo. E dopo praticamente 6 mesi di guardarle, per coincidenza Gidano è comparso nel mio stream, queste cose qua, mi sono un po' più avvicinata al mondo. Però dopo aver provato a runnare Sekiro tipo una volta, ho deciso tanto vale provare a iniziare con i giochi della mia infanzia, e sono andata sugli Harry Potter. La mia esperienza imparare a preparare, per esempio, io le chiamo, dico imparare una run più che preparare una run, e con Harry Potter 2 è stata la prima, cioè in realtà no, però è la prima che ho imparato seriamente. E quello che ho fatto è stato andare a cercare la community, perché onestamente non capivo che cosa stava succedendo. I glitch di Harry Potter 2 sono molto strani da vedere da esterno, diciamo, non capisci che cosa sta succedendo, perché funzioni, no? Quindi c'è il Discord, c'è una gran bella community per gli speedrun di Harry Potter che mi ha aiutato parecchio. E addirittura in Harry Potter 2 ho avuto, diciamo, la fortuna che me l'hanno insegnata, cioè c'era un mio amico, cioè a quel punto avevo fatto amicizia con persone della community e me l'hanno insegnata proprio. E sono partita da quella, fra virgolette, più facile, cioè che è più facile da imparare di sicuro, che è glitchless, per poi imparare appunto i glitch e arrivare a any percent. E questa è più o meno la mia strategia, fra virgolette, con tutte le speedrun. Per esempio adesso sto imparando Superliminal any percent, che è molto difficile, almeno per me, insomma, perché ha dei glitch molto molto precisi, con dei setup molto complessi e appunto precisissimi. E il mio scopo era sempre voler... A me piacciono i glitch, mi piacciono i trick, queste cose qua, quindi volevo sempre imparare any percent. Però come con Harry Potter, sono andata a vedere la community, ho cercato il loro Discord, ho chiesto, guardate, il mio scopo è imparare any percent, che cosa mi consigliate di fare? La risposta è stata non partire da any percent, parti da glitchless. E allora, giustamente, sono partita da glitchless. In generale... penso che il mio approccio sia molto diverso da quello di Brio, perché, e sembra un po' un intermezzo fra quello di Brio e quello di Gidano, perché da un certo canto mi piace molto fare pratica. Il mio gioco, diciamo, migliore è Harry Potter 3, che ha alcuni trick che sono molto difficili, però il resto della run è abbastanza tranquilla. E quindi passavo ore a rifare la stessa stanza o lo stesso trick, così tanto per fare pratica e impararlo, così durante la run ero più pratica, insomma. E mi piace farli per poi fare... In realtà poche run, io non sono una di quelle persone che stanno lì a runnare lo stesso gioco per 5 ore di fila, perché dopo un po' mi arrabbio. Quindi in realtà faccio poche run dopo aver fatto molta pratica, tipo. Diciamo che il mio approccio per impararla è stato entrare nella community e cercare un tutorial. Questo è sempre il mio approccio. Sono fortunata, diciamo, nella maggior parte dei giochi che ho imparato a giocare c'era un tutorial che mi ha sempre aiutato molto, perché sono fatti apposta, ovviamente, e ti spiegano. Ci sono persone che hanno davvero tanta voglia di insegnare in queste community, e quindi c'è sempre qualcuno, c'è sempre quello che ha fatto il tutorial, che è tipo sempre presente sul Discord e ti vuole sempre spiegare la run. E per fortuna che ci sono, perché rende impararla molto più veloce. E poi se non capisco dal tutorial, alla fine vado sempre sul world record a imparare a capire che glitch fanno, se è un world record abbastanza recente ed è aggiornato, insomma. E anche quello è interessante, tentare di rifare i trick, però io non sono molto, diciamo, creativa nel mio approccio alle speedrun, non faccio granché di provare a trovare nuovi glitch o nuove strategie. Io sono copio esattamente quello che vedo, perché mi piace imparare a fare i trick e dopo provare ad avere una run fra virgolette pulita, in cui magari non è velocissima, però ha tutti i trick che mi piacciono, magari venuti al primo colpo, quello idealmente.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Seguici anche su Instagram @enciclopediadeivideogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì, e anche su Threads, dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
E dopo sono tipo soddisfatta con me stessa, diciamo che questo è il mio processo.
Che è proprio un aspetto interessante questo qui che hai appena detto, cioè il fatto che non vai a cercare il super tempo, il super record, però lo stesso, il fare il trick stesso, il fare il glitch stesso è una sorta di soddisfazione. È bello perché hai detto appunto ripeto la stessa stanza, e quindi non stai tenendo conto del tempo, però stai cercando di imparare quel determinato glitch. E per esperienza personale, vedere quando il gioco fa la cosa che normalmente non dovrebbe fare e sei stato tu a causarla, è una sensazione un po' di onnipotenza quasi, ma comunque sicuramente appagante. Lo trovo molto bello, perché a quel punto sei tu che stai modificando il gioco. Ho sempre questa sensazione qua, no? Sto decidendo io le regole, non sono più con le regole del gioco. Ed è una cosa che dicevi tu, appunto, il copiare il record mondiale, riuscire a fare la stessa cosa, ovviamente non con la stessa velocità da subito, però già fare quegli input giusti è una grande soddisfazione, ecco.
Sì, per esempio Superliminal, che sto imparando adesso, è tipo l'esempio perfetto di questa cosa, perché Superliminal è un gioco molto corto, il world record di ogni percent è tipo 6 minuti e qualcosina, e si suddivide in tipo 8 livelli, e ogni livello, bene o male, è un trick. Quindi è tipo impararlo è molto soddisfacente perché tipo ogni si chiamano warp, che è la any percent, la differenza fra any percent e warpless, che ci sono i warp, cioè questi trick molto molto precisi che bene o male ti teletrasportano alla fine del livello, alla stanza di fine livello, no? E bene o male è quello che succede in tutti i livelli, solo che i setup sono diversi per tutti i livelli. Però sono molto molto precisi, perché Superliminal tu puoi manipolare la dimensione degli oggetti con la prospettiva, quindi c'è tutto un dove guardare, come girare l'oggetto che hai in mano, quanto grande deve essere, devi saltare, devi essere nella posizione giusta, guardare in un posto giusto, e tipo letteralmente ogni warp ci ho messo tipo 3 ore a farlo per la prima volta. Ed è di semplicemente tentativi di fare sto setup che vedo nel video, provo a rifarlo uguale, identico, e non viene, ti teletrasporta da un'altra parte, stai volando nel vuoto, che poi è molto confusionale perché appunto sei out of bounds ed è tutto nero, non capisci dove sei, e ti avvicini sempre di più in queste ore di tentativi, e dopo ce la fai per la prima volta e sei tipo, oh mio Dio, ce l'ho fatta per la prima volta. E dopo piano piano diventi sempre più bravo, cioè sempre, adesso non ho ancora, non sono bravissimo in tutti, ma in quelli più semplici adesso riesco a farlo più o meno una volta ogni due, e quindi mi sto avvicinando ed è molto molto soddisfacente quello. E poi non ho ancora fatto una run che sia una intera, perché sto appunto facendo pratica, io imparo tutto prima di provare, insomma, e... Ma penso che una volta che inizierò a fare run, che quello sarà a fare i trick tipo al primo, secondo colpo, immagino che secondo, terzo sia molto più realistico, ma per la prima run sarà molto soddisfacente, sarà tipo oh mio Dio, no, finalmente, perché sono tanto difficili.
Una cosa che mi ha colpito da quello che hai detto prima invece era sulla durata delle sessioni che dedichi quando ci metti nelle speedrun, perché appunto dopo un po' ti arrabbi. Volevo girare la stessa considerazione a Gidano e Brio. Anche voi nelle vostre sessioni di speedrun, la durata media e poi anche il magari come affrontate anche quello che può essere lo stress, perché il cercare i glitch, cercare il tempo migliore, l'esercitarsi di continuo per questi risultati può anche a un certo punto sfociare in frustrazione, quindi rovina magari l'esperienza, almeno da quello che posso immaginare. In questo caso è effettivamente così, e come la gestite?
Io ovviamente poi, siccome streaming e speedrunning non è la mia vita, ci posso dedicare relativamente il tempo che posso la sera, però ho un grande problema, nel senso che ogni volta raggiungo le 2-3 ore e dico questa è l'ultima volta che ci provo, e ogni volta che lo dico ne passano 15 di ultime volte e finisce che vado a dormire per le 2 di notte. Questo perché sono molto testardo e mi arrabbio anche un pochino con me stesso, perché so che spesso le cose posso farle ma non mi vengono perché mi distraggo o cose del genere. Per cui è frustrante, però non è una frustrazione tossica, diciamo. La fai, vai avanti, continui, perché sai qual è la soddisfazione nel momento in cui poi riesci effettivamente a farla, nel momento in cui riesci ad avere un PB. Per cui tutte le cose che sono andate storte, che ti hanno fatto arrabbiare, per cui sei stato stressato fino al giorno prima, spariscono proprio in un istante, nel momento in cui finalmente riesci a fare il tempo che volevi fare.
Giusto una nota velocissima, PB vuol dire personal best, giusto per tutti quanti, che abbiamo un glossario che stiamo pian pianino ampliando per i nostri ascoltatori.
Anche nel mio caso, diciamo che... succede la stessa cosa che succede a Gidano. Allora, io in realtà, diciamo, nel mio tempo libero, quando posso, dedico abbastanza tempo alle speedrun, anche solo ai time trial del singolo livello, nel caso dei giochi che gioco io sostanzialmente. Sì, diciamo c'è, diciamo, questa sorta di frustrazione nel momento in cui magari sai che puoi fare meglio, sai che puoi fare una cosa molto meglio rispetto a come la stai facendo, però magari non ci riesci perché o magari stai giocando da tanto tempo e quindi magari È una cosa che in realtà non è molto scontata, però giocare dopo tanto tempo comunque ti affatica, e quindi sia mentalmente sia fisicamente, quindi magari sai come si fa una cosa, però la stai facendo da così tanto tempo che fai errori banali o stupidi che sai che normalmente non faresti, e quindi magari lì per lì ti arrabbi. Però capita, cioè molto spesso mi capita che magari se non riesco a fare una cosa proprio in quel momento, dopo anche magari tante ore di gioco, dico ok, mi fermo qui perché non sto giocando bene, magari ci torno un'altra volta, e magari il giorno dopo ti ci rimetti, dopo 10 minuti hai fatto tutto quello che, cioè hai fatto quello che dovevi fare invece la volta scorsa in 3 ore. Quindi si speedrunna molto da questo punto di vista. Ci sono quei momenti in cui magari vai nel pallone e non riesci a capire, o comunque non riesci a rifare una speedrun nel modo giusto. Se ti rimetti il giorno dopo, riesci a fare tutto quanto in poco tempo, e comunque senti tutta quanta la soddisfazione, tutta quanta la fatica che hai fatto prima per poi arrivare a quel punto. A volte comunque capita anche che magari dopo tante ore di gioco ci arrivi comunque nella stessa sessione. Però diciamo che c'è anche questa cosa dove a volte magari è meglio staccare e riprendere più tardi per avere migliori prestazioni.
E bisogna sapere quando fermarsi, anche perché si raggiunge il momento in cui è impensabile che ogni giorno riesci a fare un personal best, e quindi possono passare anche settimane da uno all'altro. Non perdere speranza, comunque voglia di fare è importante, e quindi anche dire ok, oggi è andata così, mi fermo, è inutile andare avanti perché sono stanco, riproviamo domani.
Sì, un po' come tutte quante le cose in cui ti alleni, c'è sempre quel momento di calo fisiologico, psicologico, di stanchezza, di tutto quello che ne consegue, e poi il periodo di riposo in realtà magari ti aiuta di più, nel senso che diamo per scontato che bisogna giocare, quando in realtà il tuo cervello lavora anche quando non sei al gioco in quel momento, e quando ci ritorni appunto puoi avere un momento di lucidità in cui riesci veramente a fare il record. È un po' come andare in palestra e utilizzare il periodo in cui non vai in palestra tra una sessione e l'altra, perché il tuo corpo possa adattarsi insomma a quello che è successo. È più o meno la stessa cosa, semplicemente usando il cervello e con in un certo senso anche dal punto di vista fisico. L'abbiamo affrontato nella nostra rubrica sulla salute, cosa succede alle nostre mani, ai nostri tendini. A giocare per tante ore comincia a stancare veramente tanto anche le nostre articolazioni, e quindi dargli il giusto riposo ci sta se vogliamo fare dei tempi prolungati insomma di sessione. Immagino che nelle run più lunghe sia anche un problema vero e proprio che succede durante la run, che uno è veramente stanco, però mi piace anche l'approccio dell'aspettativa, appunto il fatto che ogni sessione che uno va ad affrontare la affronta con un'aspettativa che deve essere calibrata giustamente. C'è chi è nuovo come Adisa al mondo delle speedrun, e le sue aspettative sono quelle di ok, voglio allenarmi su questo determinato trick, voglio raggiungere un certo tempo, ma non mi aspetto insomma di fare il super record, e poi appunto invece chi ha maggiore esperienza dice ok, oggi mi imposto questo obiettivo, però insomma se non lo raggiungo non è un problema, ce la farò la prossima volta, ecco. Di sicuro è un'ottima maniera per aiutare a gestire la frustrazione.
Sì, alla fine è anche cioè una questione di assimilare tutto quello che hai imparato il giorno precedente. E poi, come dicevi anche te, anche dal punto di vista fisico può effettivamente provare il giocatore. Cioè, io personalmente ci sono passato. Io ho giocato tantissimo a Mario Kart, ho avuto letteralmente la tendinite per aver giocato troppo. Proprio, adesso sto bene, però insomma è una cosa abbastanza importante anche nelle speedrun. Bisogna stare attenti a quanto si gioca, perché può causare effettivamente gravi conseguenze.
Un altro aspetto di preparare una speedrun, al di là del appunto il risultato che poi viene pubblicato, o comunque il risultato ottenuto dalla speedrun, c'è anche il che abbiamo citato anche negli altri episodi, la componente quella delle maratone, dove esponete queste speedrun, queste giocate. In questo caso cambia il mindset, cambia lo stato, la preparazione psicologica e anche la preparazione del gioco, perché dovete anche spiegare a un certo punto cosa state facendo mentre lo state facendo. Partendo da Gidano, come si affronta questo approccio diverso, che credo sia diverso?
Allora sì, ognuno approccia questi showcase in maniera differente. Quello che faccio io, anche perché io solitamente faccio delle run che sono molto complesse e piene di glitch, che potrebbero non essere finibili, per cui ogni volta che vado a uno di questi eventi cambio la mia speedrun in modo che magari sia più lenta ma sia sicuro che possa essere possibile finirlo. Quindi già questo è un aspetto fondamentale, nel senso che non tutti, anzi succede molto raramente che una persona faccia un personal best o il world record durante uno di questi eventi, che sia una maratona a scopo benefico, proprio perché si va più sul safe. Voglio far vedere il gioco, lo devo spiegare, voglio che la gente sia intrattenuta da quello che vede, per cui ci si prepara, almeno io mi preparo in modo che sia in grado, uno, di spiegare tutto quello che faccio vedere, due, che lo spieghi in modo anche divertente, in modo che anche chi non sia avvezzo al mondo delle speedrun non si annoi, e soprattutto che sia il più safe possibile, ma nello stesso tempo che abbia un buon tempo.
Sostanzialmente bisogna un attimo cioè il mindset cambia, bisogna rielaborare la speedrun che stai portando in modo tale che in maratona sia possibile spiegarla mentre la runni. Quindi devi anche adattarla, diciamo, al tuo anche al tuo livello di skill generale sul gioco, perché magari una cosa che per te, che magari sei uno speedrunner abbastanza, come si dice, esperto, una cosa che può risultare banale da eseguire anche in una maratona, invece per una persona che magari per uno speedrunner che magari è meno esperto può risultare un po' più complessa. Quindi bisogna anche adattarla da questo punto di vista. Nelle maratone si dà anche una estimate della tua run, proprio perché appunto durante la run potresti fare errori che magari normalmente non faresti, perché appunto stai giocando e spiegando le cose allo stesso momento. Non è facile, magari per qualcuno magari può risultare più facile, però in generale è molto, in generale richiede molta più concentrazione.
E diciamo che il mio approccio alle maratone in realtà è abbastanza rilassato, perché ho sempre interpretato le maratone come cioè le run da maratona più come uno showcase che una run in cui stai tentando di fare appunto un personal best, perché alla fine è uno show, quindi è più importante che sia, che intrattenga. Anche per questo motivo io ho solo partecipato alle maratone di Italian Speedrun Community oppure quelle interne di Harry Potter, ma lo scopo è sempre di intrattenere, di far vedere la run e spiegarla un po', no? Quello che non si può capire, di spiegarlo. Quindi diciamo che non mi sono mai troppo preoccupata, perché sono abituata a streamare, di conseguenza sono molto abituata a parlare in generale durante le mie run e anche a spiegare, quindi alla fine mi preoccupo poco, do un estimate largo di solito e poi mi preoccupo di rimanerci più o meno dentro. Infatti sono un pochino preoccupata con questa di Superliminal, ma al massimo mi impegnerò un pochino di più.
Sì, di sicuro nessuno ti fa una colpa durante una maratona se non riesci a stare dentro quel tempo. È proprio un tempo stimato e viene apprezzata molto di più la spiegazione e le varie analisi che vengono fatte del determinato gioco, più che proprio il tempo. Ecco, è una cosa molto carina e finora ho sempre visto tanta apertura anche nella community.
Ma che poi una cosa che ho sempre notato e che magari non ci si pensa è che una speedrun dal punto di vista esterno, da una persona che non conosce la run o il gioco, è molto difficile da decifrare, quindi non sai neanche dove stanno succedendo i trick alcune volte. E quindi paradossalmente ho sempre notato e mi ha sempre divertito il fatto che sbagliare tende a colpire di più che non fare tutto giusto al primo colpo, perché almeno così la audience si rende conto di che cosa stai tentando di fare, paradossalmente, e quindi intrattiene di più ed è sembra più stupefacente quando effettivamente fa il trick. Quindi a patto che non ci siano grossi problemi, ecco, l'unica cosa che magari vale la pena preoccuparsi durante una run da maratona è se ci sono momenti nel gioco in cui se fallisci devi rifare una buona parte di gioco in cui magari normalmente resetteresti, no? Ci sono questi trick, c'è sempre un trick che è un reset automatico se lo fallisci, quelli lì sono problematici in maratona. Soprattutto se appunto devi rifare dei pezzi che magari è noioso da guardare. Quello lì un po' mi mette ansia, faccio un po' più di pratica, però per il resto non mi preoccupa neanche tanto fallirli se appunto non ci sono grandi problemi di questo tipo.
E comunque partecipare a queste maratone che possono essere appunto ESA Marathon, che è l'evento europeo, Games and Quick, che è l'evento più importante americano, oppure Giochi d'un Fiato, il focus alla fine è sempre quello di fare raccolta fondi per beneficenza, per cui comunque passa tutto un pochino in secondo piano, le persone si ritrovano per condividere un'esperienza e si uniscono insieme per un obiettivo comune, che alla fine è la cosa più bella di tutto quanto, il potersi incontrare, il potersi vedere, il poter condividere un'esperienza con persone che purtroppo magari non riesce a vedere tutti i giorni nella vita reale, ma che per eventi di questo genere hai la possibilità invece di toccare con mano oppure parlarci un po' più spesso rispetto al resto al resto dell'anno, ecco. Per cui partecipare a questi eventi è sempre bellissimo. Io personalmente provo a farne quanti più possibile e organizzare Giochi d'un Fiato è sempre molto divertente. Soprattutto perché si vede la soddisfazione delle persone che partecipano attivamente all'evento.
Io anche volevo aggiungere un'ultima cosa, però non riguarda le maratone. Preparare le speedrun e se è difficile. Io pusho sempre o spingo sempre il fatto che più gente dovrebbe semplicemente mettersi a speedrunnare in maniera un pochettino più tranquilla, senza preoccuparsi, perché sembrano un po' difficili da approcciare, però la verità è che se c'è un gioco che ha abbastanza speedrun su speedrun.com, cioè abbastanza run, c'è una community dietro, realisticamente è attiva, se no ci sono altri giochi che sono interessanti su speedrun.com e tende a sempre esserci gente che ti vuole aiutare. E inoltre, se si guardano le run, certo c'è un world record, ma c'è anche un ultimo posto, e se ti guardi l'ultimo posto è sempre qualcosa che tipo lo guardi e dici, ma sì, dai, che posso farlo anche io questo, no? Ed è lì in leaderboard, non è che nessuno lo schifa, insomma, e quindi si può imparare, si può fare. Moltissimi giochi hanno tutorial, moltissimi giochi hanno appunto community attive, quindi è fattibile. Anche i giochi difficili come Superliminal, cioè Any% è difficile, Glitchless è molto molto approcciabile, hanno guide, hanno persone che sono disposte ad aiutare, quindi si può decisamente fare.
Sì, è un ottimo messaggio quello di non importa che tu sia il primo della classifica, ma è importante essere dentro la classifica, non importa neanche tanto il posto, proprio perché c'è una classifica e ogni singola riga di quella classifica in realtà c'è una persona dietro, che è una cosa secondo me ancora più bella. Non sono dei numeri, ma per quanto la speedrun si basi molto sul numero, sul tempo, in realtà poi essendoci persone dietro è veramente figo il fatto che si parli di comunità, che sarà un po' l'argomento che andremo ad affrontare nei prossimi episodi, proprio la comunità italiana e anche la comunità internazionale con alcuni eventi storici, quindi andremo ad affrontare un po' più nel dettaglio questa cosa. Però insomma, a livello generale, voi siete tre esempi di preparazione di speedrun molto diversi uno dall'altro. Ci sono milioni di persone che le preparano in maniera diversa da voi, però insomma abbiamo voluto portare un buon rappresentativo e ci ha fatto molto piacere avervi ospiti qui oggi.
Per quanto riguarda lo speedrunnare in generale, molti lo vedono come una pratica, diciamo, come uno spreco di tempo, magari come una cosa che non ha molto senso, ma in realtà il senso di speedrunnare un gioco c'è. Come molto spesso, anzi quasi sempre, se speedrunni un gioco che ti piace, stai allungando la longevità di quel gioco di tantissimo, perché comunque sia lo stai esplorando fin nei minimi dettagli, è tutto di guadagnato, cioè non è assolutamente una perdita di tempo, come ho sentito dire un po' in giro. Se giochi un gioco normalmente, tu, diciamo, puoi finire la storia, puoi finire tutti quanti gli obiettivi secondari, prendere magari tutti quanti gli achievement, però comunque sia la longevità del gioco rimane quella. Con una speedrun invece la puoi allungare molto di più di quel target. E alla fine, se giochi un gioco che ti piace per molto più tempo, ponendoti degli obiettivi in più, comunque alla fine, come dicevo prima, è tutto riguadagnato. È una cosa positiva, secondo me.
Quindi direi che per oggi è tutto. Noi vi ricordiamo che questi episodi sono tutti quanti presenti sul nostro archivio, lo trovate su enciclopediadeivideogiochi.it. Da lì potete accedere all'archivio, troverete l'editoriale di Giochi Veloci con tutti e 5 gli episodi, questo è il terzo, ne mancano ancora 2, tutti lì da potersi ascoltare. E grazie ancora per l'ascolto, ci vediamo alla prossima, ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Adisa.
Io sono Brionac.
E io sono Gidano.
Namaste and be brave.